Madre della Divina Grazia, prega per noi. Quindicesimo sabato mariano della serie dedicata a Maria nel Concilio, istanze, acquisizioni, aperture, a 50 anni dall'inizio del Vaticano II. Benvenuti a voi nella Basilica di Santa Maria in Via Lata. E un saluto di pace, un augurio di felice ascolto anche ai radioascoltatori di Radio Mater. Tiene oggi la lezione il padre Gian Matteo Roggio dei missionari di Nostra Signora della Saletta, laureando presso la Facoltà Teologica Marianum di Roma, dove è anche assistente di dogmatica e di mariologia del professore e preside padre Salvatore Maria Perrella. Egli è autore di monografie e di articoli scientifici sulle apparizioni e i messaggi della Madonna alla Saletta, in Francia. Ricordo due sue opere in collaborazione, La Saletta, significato e attualità, per una rinnovata teologia e spiritualità delle apparizioni, e la seconda, Bellezza e solidarietà, la spiritualità dell'apparizione di Maria alla Saletta, con le edizioni deoniane. Il tema che oggi svolge, in linea anzi, a commento e nel cuore perciò, della Costituzione dogmatica Lumen Gentium, è la mediazione celeste di Maria. Benvenuto tra noi, padre Gian Matteo. È la prima volta che tu sei con noi. Ti ascolteremo con tanta attenzione, anche perché si tratta di un tema mariano fondamentale al Concilio. Si può dire che tutto il capitolo ottavo della Lumen Gentium è nato con una proposta legata alla mediazione di Maria. E perciò di interesse primario nella conoscenza del Concilio, del capitolo ottavo, e del pre e post Concilio, perché il tema della mediazione di Maria, tanto discusso e contestato, specialmente in campo dei riformati protestanti, perciò è rimbalzato e continua a rimbalzare anche oggi, con una capacità di interesse e una promozionalità che vorrebbe addirittura la definizione del titolo di Maria come mediatrice. Grazie, ripeto, della tua presenza. A te, padre Gian Matteo, la parola.
Grazie, padre Ermanno, per questa possibilità, per questo momento da passare insieme. Come appunto padre Ermanno diceva, la realtà della mediazione di Maria è una realtà che nello stesso tempo è semplice, complessa e dibattuta. È semplice perché nella nostra esperienza di cristiani, almeno di cristiani appartenenti alla tradizione cattolica, ma non solo, pensiamo ai nostri fratelli e sorelle appartenenti alle tradizioni orientali, la presenza di Maria nelle nostre vite è un dato di fatto e quindi anche la sua mediazione è colei che ci accompagna nel nostro cammino verso il Signore. È un tema complesso dall'altra parte, perché? Perché soprattutto con i nostri fratelli e sorelle del mondo della Riforma molte cose sono in questione e continuano ad esserlo ancora oggi, nonostante, grazie alle acquisizioni del Concilio e a ciò che è venuto dopo, si siano fatti comunque dei passi in avanti. Ci sono dei grandi documenti del dialogo ecumenico che fanno riferimento alla mediazione di Maria. Per esempio negli Stati Uniti, nel 1990, il documento dal titolo «L'unico mediatore, Maria e i Santi», l'opera del gruppo di Dombes, che non è una realtà ufficiale, nel senso che non coinvolge ufficialmente le chiese e le gerarchie delle chiese, ma ha un grandissimo peso per la profondità delle sue riflessioni e anche per la sapienza di chi ne fa parte, ha un grandissimo peso nel dialogo ecumenico, Maria nel disegno di Dio e nella comunione dei santi. Ultimamente il documento comune romano cattolico e anglicano, quindi con i nostri fratelli e sorelle della comunione anglicana, Maria, grazia e speranza in Cristo, che forse è il documento di punta, almeno in questo momento, nel dialogo ecumenico, dove il tema della mediazione di Maria è un tema meno contestato e più propositivo, ecco, rispetto a quello che poteva essere nel passato. Quindi dicevo, la realtà della mediazione di Maria è una realtà semplice e complessa nello stesso tempo, anche perché nella realtà della mediazione di Maria si giocano le realtà fondamentali dell'esperienza cristiana, perché quando parliamo di mediazione noi parliamo biblicamente della struttura dell'alleanza, e quando parliamo della struttura dell'alleanza noi parliamo del cuore della fede. La fede, l'esperienza di fede, è un'esperienza di mediazione dove siamo costituiti mediatori. Il battesimo, la cresima, ci costituisce mediatori in quanto sacerdoti, re e profeti. Quindi vedete, nella mediazione di Maria si giocano le linee fondamentali dell'esperienza cristiana, il cuore stesso dell'esperienza cristiana. E quindi, proprio per questo, si tratta di un tema molto delicato, molto caldo, molto dibattuto, e in un tempo di forti contrapposizioni come è quello di oggi, ricordava Padre Ermanno prima, c'è anche chi nella Chiesa Cattolica vuole farne il distintivo del cattolicesimo, ecco, promuovendo o cercando di allargare il consenso riguardo a una definizione dogmatica della Chiesa in merito alla mediazione di Maria. Quindi un tema veramente, ecco, molto delicato, proprio perché, lo ripeto, si giocano dentro di esso le linee fondamentali dell'esperienza cristiana. E il numero 62 della Lumen Gentium, che è l'oggetto di questo incontro, ci fa entrare appunto in queste linee fondamentali dell'esperienza cristiana attraverso Maria. Non dimentica la singolarità di Maria, perché Maria ha un'esperienza e un ruolo che sono irripetibili nella storia della salvezza. Però, come sempre, ciò che è singolare e irripetibile per grazia di Dio è dono per gli altri, ed è riflesso, è specchio, è icona di ciò che tutti sono chiamati a vivere e sono chiamati a diventare. E quindi il numero 62 della Lumen Gentium, proprio nel momento in cui riconosce la singolarità di Maria, la sua irripetibilità e quindi anche una sua peculiare mediazione, quindi un suo peculiare modo di vivere i fondamenti dell'esperienza cristiana, dell'esperienza di salvezza, dall'altra parte non dimentica che proprio in Maria è l'uomo ed è la Chiesa che possono vedere riflessi i segni del proprio cammino e quindi i segni di quella vocazione alla mediazione che costituisce l'essenza dell'alleanza. L'alleanza crea un popolo di sacerdoti, di re e profeti, perché questo popolo di sacerdoti, re e profeti sia un popolo di mediatori, cioè coloro che grazie all'essere appunto sacerdoti, re e profeti per grazia, sono in grado di comunicare l'esperienza di Dio all'umanità e quindi sono in grado di chiamare l'umanità a fare lei stessa esperienza di Dio. Perché ricordiamoci sempre che in prospettiva cristiana il mediatore raggiunge il suo scopo quando non serve più, cioè il mediatore raggiunge la pienezza della sua missione quando le persone verso le quali esercita la sua mediazione possono dire ciò che dissero gli abitanti del villaggio di Samaria alla donna di Samaria: noi è grazie a te che abbiamo sentito parlare di Gesù, ma ora vediamo e crediamo perché siamo insieme a Lui, per cui noi ora siamo uniti a Lui. Il mediatore, la mediazione, in prospettiva cristiana, raggiunge il suo scopo esattamente quando coloro verso i quali questa mediazione si esercita, si dona, si offre, sono intimamente uniti, come dice il Concilio stesso, al Signore, all'unico mediatore e al Salvatore. Quindi questo possiamo dirlo, ecco, come introduzione generale del numero 62 della Lumen Gentium. C'è tutta la singolarità di Maria nella sua realtà di donna, nella sua realtà di persona, che rimane per grazia di Dio nell'eternità, nell'anima e nel corpo. E poi c'è, accanto alla singolarità irripetibile di Maria, c'è tutta la Chiesa. E non c'è solo tutta la Chiesa, c'è l'umanità, come vedremo, perché la lente, la prospettiva che il Concilio assume per dire la mediazione di Maria è una lente insieme ecclesiologica, cioè che fa riferimento all'esperienza della Chiesa, ed è una prospettiva antropologica perché fa riferimento alla creazione, fa riferimento all'atto creativo di Dio che culmina appunto nella creazione della persona umana, maschio e femmina. Ma questo, ecco, lo vediamo adesso esaminando il testo. Ecco, tra le tante opzioni possibili per questo nostro incontro, ho forse scelto quella un po' più dura, un po' più difficile, nel senso che magari non avendo sotto di noi il testo diventa più difficile seguire, ma tenendo conto di quello che è il programma di questi sabati mariani, il Concilio, la realtà del Concilio, le acquisizioni, gli approfondimenti, anche una nostra materiale conoscenza del testo conciliare credo abbia una sua grande importanza, soprattutto in un momento anche questo, il nostro, dove sapete che intorno al Concilio si giocano tante cose positive e negative. Il Concilio è preso, è tirato per la giacca: chi lo tira, diciamo noi nel nostro linguaggio, a destra, chi lo tira a sinistra, chi cerca di equilibrarsi barcamenandosi, tenendolo al centro. E quindi, ecco, è chiaro che in una situazione di questo genere, anche se è difficile, ma conoscere realmente le parole del Concilio e il senso delle parole usate dal Concilio, il perché delle scelte del Concilio sotto quelle parole, credo che abbia la sua importanza, proprio come servizio di Chiesa, come contributo a quella che è la vita della Chiesa, perché oggi la nostra vita della Chiesa Cattolica non è pensabile senza il Concilio, e dal Concilio trae quella ispirazione per poter andare avanti e per potersi affacciare nel terzo millennio. E quindi, ecco, anche se, come dicevo, forse è la scelta un po' più difficile, un po' più dura, perché non abbiamo tutti il testo davanti a noi, credo che però sia quella che in sé abbia una maggiore possibilità di frutto. E quindi, ecco, detto questo, cominciamo proprio a leggere il testo. Il numero 62 comincia così: «E questa maternità di Maria nell'economia della grazia perdura senza soste dal momento del consenso prestato nella fede al tempo dell'Annunciazione e mantenuto senza esitazioni sotto la croce fino al perpetuo coronamento di tutti gli eletti». Il Concilio inizia questo paragrafo con queste parole. Aveva chiuso il numero 61, quindi il numero precedente, dicendo che Maria è stata per noi madre nell'ordine della grazia, e ora Riprendendo ciò che aveva appena detto, il Concilio specifica cos'è l'ordine della grazia. È l'economia della grazia. Utilizza questa parola, economia, che è una parola che ha un grande retroterra nella teologia e soprattutto nella teologia dei padri. I padri, infatti, parlavano di economia e quando parlavano di economia volevano intendere globalmente il disegno di salvezza di Dio sull'umanità. O, con i nostri termini, magari, della teologia moderna, l'autocomunicazione di Dio all'umanità. Questa è l'economia. E lo stesso Concilio, nel capitolo ottavo, aveva parlato già di economia. Ecco, questo è molto importante. Quando leggiamo un testo, è interessante vedere se le parole utilizzate da chi compone il testo, da chi materialmente scrive il testo, sono parole che si ripetono. Perché se sono parole che si ripetono, vuol dire che ci sono dei legami che si intessono tra l'una e l'altra parte, tra il posto dove la parola è stata nominata, utilizzata la prima volta, e il luogo dove la parola viene utilizzata per la seconda volta. E noi troviamo già nel numero 55 della Lumen Gentium che si parla di economia. E si parla di economia nel momento in cui si accenna a Maria come eccelsa figlia di Sion. L'economia quindi riguarda la storia della salvezza. E la storia della salvezza ingloba sempre Israele. La storia della salvezza ingloba sempre l'esperienza di Israele. Questo è un dato che non dobbiamo mai dimenticare, perché Maria è figlia di Israele e, come Gesù, nella sua assunzione gloriosa, continua ad essere figlia di Israele. Non rinnega la sua appartenenza al popolo di Dio, ma anzi rende grazie a Dio per l'elezione di Israele e rende grazie a Dio perché le è stato dato in sorte di vivere nel popolo di Israele, ed è questo che le ha permesso di diventare l'eccelsa figlia di Sion e la madre di nostro Signore. Quindi questo è un dato molto importante. L'economia, in questo numero, nel numero 55 della Lumen Gentium, fa riferimento a Maria come eccelsa figlia di Sion. Siamo nella storia della salvezza e il Concilio dice: infine, con lei, la eccelsa figlia di Sion, dopo la lunga attesa della promessa, si compiono i tempi e si instaura la nuova economia. Ecco che torna il termine che a noi interessa. La nuova economia, quando il Figlio di Dio assunse da lei la natura umana per liberare coi misteri della sua carne l'uomo dal peccato. Quindi, quando il Concilio parla di maternità di Maria nell'economia della grazia, con questa parola economia della grazia, che cosa intende? Da una parte intende rifrangere sul volto di Maria la realtà della figlia di Sion e quindi tutta la realtà dell'esperienza di fede di Israele. Dall'altra parte, con questa parola economia, il Concilio vuole intendere l'incarnazione redentrice. L'economia è appunto il Figlio di Dio che assume la nostra natura umana per liberare l'uomo con i misteri della sua carne, liberarlo dal peccato. Non a caso Giovanni Paolo II, che sarà uno dei grandi che approfondiranno il Concilio Vaticano II, la sua grande enciclica mariana la farà cominciare con queste parole: la madre del Redentore, e fa quindi riferimento all'economia. Dire la madre del Redentore significa appunto fare riferimento all'economia, perché l'economia della salvezza è appunto il Figlio di Dio che si fa uomo per liberare con la sua carne l'essere umano. Quindi, attraverso questo richiamo, l'economia abbiamo sentito della grazia, noi attraverso il Concilio siamo già orientati a fissare i nostri occhi su Cristo. E è molto significativo che proprio il fatto dell'incarnazione, il Figlio di Dio che assume la nostra natura umana per liberarci dal peccato, è proprio ciò con cui il Concilio inizia il capitolo ottavo della Lumen Gentium. Se noi infatti prendiamo il numero 52, che è il paragrafo della Lumen Gentium con il quale comincia il capitolo mariano, il capitolo ottavo, noi leggiamo: «Volendo Dio misericordiosissimo e sapientissimo compiere la redenzione del mondo, quando venne la pienezza del tempo, mandò il suo figlio, fatto da una donna, affinché ricevessimo l'adozione a figli». È la citazione di Galati 4:4, della lettera di Paolo. Quindi, quando il Concilio parla di economia della salvezza, ha in mente l'incarnazione, il numero 55, e ha in mente la citazione della scrittura con la quale ha iniziato il suo discorso mariano, Galati 4:4. Quindi vedete il cammino che abbiamo fatto. Abbiamo trovato questa espressione significativa, maternità nell'ordine dell'economia della salvezza, e abbiamo visto come l'economia della salvezza altro non indichi che quanto Paolo esplicitamente dice in Galati 4:4. E quindi possiamo dire che il fondamento della maternità di Maria nell'economia della grazia è appunto questa parola della Scrittura. Attraverso questo gioco di richiami noi siamo portati a Galati 4:4. Il discorso su Maria è quindi un discorso che si radica nella Scrittura. La mediazione di Maria è una realtà che si radica nella Scrittura. E se si radica nella Scrittura, allora fa parte del patrimonio della fede della Chiesa, perché nella Scrittura converge tutta la vita della Chiesa e dalla Scrittura è regolata tutta la vita della Chiesa. Capite quindi quello che si nasconde in un certo senso dietro la parola economia? Non si nasconde solamente un concetto teologico ricco di veneranda tradizione, la grande patristica e poi la patristica orientale che ha mantenuto più di quella occidentale il termine e il suo significato. Non si nasconde solo questo, c'è la Scrittura, e la Scrittura è ciò su cui i cristiani debbono convergere per poter essere cristiani. In teologia si può anche divergere, ci possono essere scuole differenti, ci possono essere opinioni differenti, ma sulla Scrittura non si diverge. È lì il cuore della vita della Chiesa, è lì la sorgente della rivelazione di Dio, è lì che Maria trova il suo posto, è lì che la maternità di Maria trova il suo posto. Dopo aver parlato quindi dell'economia della grazia, il Concilio dice che questa maternità annunziata, presente nella Scrittura, perdura senza soste dal momento del consenso prestato nella fede, al momento dell'Annunciazione, mantenuto instancabilmente sotto la croce. Interessante questo. Perché il Concilio parla di consenso? Consenso, anche qui, è una realtà che indica la dimensione personale. Le persone tra loro hanno dei legami che partono da un consenso. Il consenso esprime la libertà. Il consenso esprime la consapevolezza, la coscienza di sé. Il consenso dice il fatto che ognuno è padrone e signore della propria vita, e proprio per questo è persona. Non può essere come dire, utilizzato passivamente dagli altri e non è uno strumento passivo nelle mani degli altri. Quando si parla di consenso si dice la dignità della persona, quando si parla di consenso si dice la realtà della sua libertà e della sua coscienza. E quando qui appunto si parla di consenso, si dice il consenso nella fede. Ciò quindi che ha determinato la maternità di Maria nell'economia della grazia, quindi ciò che è presente nell'annuncio di Paolo in Galati 4:4, è il consenso nella fede di questa donna. Quindi è il fatto che Maria, come aveva già detto il Concilio precedentemente nel numero 56, non fu uno strumento passivo nelle mani di Dio, perché Dio non vuole strumenti passivi, ma Dio vuole mediatori. Il mediatore non è mai passivo, il mediatore è sempre attivo e quindi è sempre qualcuno che gioca la sua libertà, è sempre qualcuno che gioca la sua consapevolezza, è sempre qualcuno che gioca la sua vita per. E quindi è tutt'altro che passivo, è tutt'altro che uno strumento senza né anima né nulla. Quindi la maternità di Maria nell'economia della grazia dipende da questa sua capacità di consenso. La maternità di Maria nell'ordine della grazia è il consenso che lei ha prestato nella fede, cioè è la sua libertà, la sua dimensione più profonda della persona che si è aperta a Dio e al suo disegno, si è aperta a quel disegno rivelato in Israele, perché lei è l'eccelsa figlia di Sion, come abbiamo visto dal rimando della parola economia, e quindi la sua maternità nell'ordine dell'economia della salvezza è la capacità di mantenere un consenso. Maria è madre perché mantiene un consenso, cioè mantiene la sua coscienza e la sua libertà radicate nella fede. Radicate nella fede in Dio al momento dell'Annunciazione, radicate nella fede in Dio al momento della crocifissione. Questo è molto importante, anche perché sia l'Annunciazione sia la crocifissione sono realtà di cui la Scrittura ci parla. Vedete, ritorna ancora una volta la Scrittura. Se prima la Scrittura era stata evocata dal termine economia, perché attraverso questo gioco di rimandi noi eravamo arrivati fino a Galati 4:4, che è Scrittura, ora, attraverso l'evocazione di questo consenso nella fede, prestato nell'Annunciazione, sotto la croce e anche il perpetuo coronamento degli eletti, noi ritorniamo ancora una volta alla Scrittura. L'Annunciazione è il Vangelo di Luca. Il consenso mantenuto sotto la croce è il Vangelo di Giovanni. Il perpetuo coronamento di tutti gli eletti è la parusia del Signore annunziata dalle lettere degli Apostoli e annunziata dalla prima predicazione cristiana e che noi continuiamo a professare nel credo. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Perché dico e sottolineo questo fatto del credo? Perché se noi ritorniamo al numero 52, quindi il numero iniziale della Lumen Gentium, noi troveremo che il Concilio, dopo aver citato direttamente Galati 4:4, cita poi il credo, il simbolo niceno-costantinopolitano. Egli, per noi uomini e per la nostra salvezza, è disceso dal cielo e si incarnò per opera dello Spirito Santo da Maria la Vergine. Quindi vedete il legame sottile ma reale che c'è tra queste prime parole del numero 62 e l'inizio stesso del discorso mariano della Lumen Gentium. È importante perché non fa altro che sottolineare quanto Padre Ermanno ci ha detto all'inizio. La mediazione di Maria è una realtà fondamentale per la vita cristiana. È la scrittura che ne parla ed è addirittura il credo, la professione di fede della Chiesa indivisa che ne parla. Perché il credo niceno-costantinopolitano è ancora il credo di una Chiesa che non ha conosciuto le tragiche rotture che poi purtroppo incontrerà nel corso della sua storia. Quindi vedete, in queste poche parole il Concilio radica attraverso questo discorso di richiami e di evocazione, che sono delle tecniche retoriche, sono delle tecniche di comunicazione. Il Concilio radica questa maternità nell'economia della salvezza di Maria, nella scrittura, nel credo, nella professione di fede della Chiesa e quindi nella sua tradizione, in quello cioè che la Chiesa ha sempre vissuto e trasmesso come essenziale, come necessario per poter fare l'esperienza integrale della salvezza, l'esperienza in pienezza della salvezza. E poi il Concilio va avanti. Difatti, assunta in cielo, Maria non ha deposto questa missione di salvezza. Ecco, economia della salvezza, missione di salvezza. Ma con la sua molteplice intercessione continua ad ottenerci i doni della salvezza eterna. E questa è la prima descrizione, se così possiamo dire, della mediazione celeste di Maria, assunta al cielo. Quindi la mediazione di Maria richiama il fatto della sua assunzione al cielo. Maria vive una mediazione peculiare, singolare e irripetibile, perché lei è l'assunta al cielo. È colei che ha già ricevuto in pienezza tutti gli effetti della redenzione, tutti i beni della redenzione. Assunta al cielo, ha ricevuto la perfetta conformazione a Cristo, che è ciò a cui noi arriveremo alla fine dei tempi, quando il Signore tornerà nella gloria. E allora vedete, questa particolare irripetibilità della mediazione di Maria fa riferimento al fatto che lei è assunta al cielo. Solo lei si trova attualmente in questa condizione e quindi la sua capacità di vivere gli effetti di quel consenso sempre prestato e sempre mantenuto, e quindi il fatto di vivere nella totalità del suo corpo e della sua anima, di tutto il suo essere umano, la sua apertura e adesione a Dio, le dà un ruolo di mediazione, quindi di comunicazione dell'esperienza di salvezza, che è del tutto singolare e irripetibile. Ma come dicevamo prima, ciò che Maria è già attualmente nella sua assunzione, la Chiesa lo diventerà al momento del ritorno del Signore. E quindi proprio questa singolarità della madre di nostro Signore non la allontana da noi, ma al contrario ci permette di vedere in lei ciò che noi diventeremo se il nostro consenso verrà mantenuto intatto durante tutta la nostra vita, perché il consenso è il segnale che c'è una persona umana e il consenso è il segnale che c'è Dio che si rivela alle persone umane, perché rivelandosi alle persone umane Dio non le tratta da strumenti passivi, ma appunto le chiama ad essere suoi mediatori con tutta la pienezza della loro anima, del loro corpo, della loro coscienza, della loro libertà. Quindi, assunta al cielo, Maria non ha deposto ciò che è, o meglio, non ha deposto quel che è, non solo ciò che è, ma quel che è. L'assunzione non ha fatto dimenticare, se così possiamo dire, a Maria quel che lei è, ma al contrario, ha portato alle sue estreme conseguenze quello che lei è, una donna totalmente di Dio e quindi, proprio per questo, una donna totalmente per l'umanità, totalmente a favore dell'umanità, totalmente protesa verso l'umanità. Non ha deposto questa missione di salvezza. Interessante, il testo latino parla di munus salutiferum. La parola munus è anche qui è una parola molto importante perché indica qualcosa che permane nel tempo. Il munus non è mai momentaneo, non è mai temporaneo, non è mai transitorio, non è mai funzionale nel senso che ha un suo inizio e poi dopo avrà un suo fine espletata la sua funzione. Il munus è qualcosa che rimane ed è qualcosa che rimane come elemento essenziale, non un elemento accessorio, ma un elemento fondativo, un elemento radicale, cioè che funziona da radice. Questa è la missione di salvezza, tradotto in italiano, il munus salutiferum, potremmo dire il servizio di salvezza, il servizio salvifico addirittura, perché poi munus salutiferum letteralmente è il servizio salvifico di Maria. Ogni credente è chiamato a un servizio salvifico, come la serva del Signore. Interessante anche questo aspetto, il munus, proprio per la sua realtà di servizio, richiama il fatto che Maria è la serva del Signore. E il Concilio, come penso abbiamo sentito già più di una volta durante questi incontri, il Concilio parla per la prima volta di Maria come serva del Signore. Prima il termine era delegato a un ambiente puramente ascetico, moralistico. Qui invece è un termine ontologico, cioè designa la qualità profonda della persona. Maria la serva del Signore, perché è colei che appunto non depone il suo munus salutiferum, non depone questo suo servizio di salvezza, ma lo conserva. E lo conserva fino alle estreme conseguenze proprio perché ella è l'assunta al cielo, anche qui per grazia, così come era stata per grazia l'Immacolata Concezione, così come era stata per grazia la Madre Vergine di Nostro Signore. E infatti, che ci sia la grazia dietro tutto questo, ci è ricordato dal fatto che il consenso di Maria è un consenso nella fede, e lì dove c'è grazia c'è la fede, e dove c'è la fede c'è la grazia. Questa è una sottolineatura anche molto importante nel dialogo ecumenico e soprattutto con i nostri fratelli e sorelle del mondo della Riforma, che fanno della sola grazia, della sola fede, il distintivo del cristiano. E quindi il Concilio descrive questo servizio salvifico di Maria come molteplice intercessione. L'intercessione, anche questo, è una realtà che ha una lunga storia nella teologia, nella vita della Chiesa. Interessante che il testo latino non utilizza però questo termine così come magari noi siamo immediatamente portati a considerarlo, l'intercessione, cioè qualcuno di inferiore che si rivolge ad un superiore. Perché l'intercessione di cui parla il Concilio è l'intercessione relativa ai beni della salvezza. È un'altra prospettiva. Non che non ci sia questa dimensione, perché Maria è figlia di Adamo, e il Concilio lo ha detto chiaramente, come sempre nella tradizione della Chiesa. Maria non è la quarta persona della Trinità non è nemmeno l'ipostasi della terza persona della Trinità. Maria è figlia di Adamo. E quindi questa prospettiva che tiene la differenza tra la creatura e il creatore è una prospettiva fondamentale. Però attenzione, il Concilio non la declina immediatamente, così come il termine intercessione può farci pensare, almeno al nostro livello di cultura, l'inferiore che cerca di ottenere dal superiore qualche beneficio, cerca di strappare dal superiore qualche beneficio. Non è questa l'intercessione di Maria. Maria non strappa nulla, perché Maria con la sua molteplice intercessione vuol dire che entra sempre più nel mistero di Dio e questo mistero di Dio lo offre all'umanità. E quindi non strappa assolutamente niente, al contrario, opera perché ci sia sempre di più una maggiore unità fra l'umanità e la divinità, una maggiore comunione tra l'umanità e la divinità. Questo fatto già ci fa ricordare l'inizio della Costituzione Lumen Gentium, dove la Chiesa, il popolo dei credenti, viene descritto come veluti, come segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità della famiglia umana con se stessa. Ecco allora l'intercessione di Maria. L'intercessione di Maria è proprio questo: si realizzi l'intima comunione con Dio e l'intima comunione della famiglia umana. Questa è la sua molteplice intercessione. Quando parla quindi di intercessione, il Concilio, mantenendo ferma la differenza essenziale tra la creatura e il creatore, non la declina però in termini di superiorità-inferiorità, cioè dove un inferiore cerca di strappare dal superiore qualche cosa a suo beneficio, ma al contrario la declina nell'ottica del sacramento, quindi dell'intima unione. L'intima unione con Dio, l'intima unione del genere umano. È questo ciò che Maria cerca, è questo ciò che Maria fa, perché è questo ciò a cui il suo consenso l'ha portata. È questo ciò a cui il suo consenso mirava. È questo l'obiettivo finale di tutto il suo percorso, come persona, come donna, nella fede, perché era appunto un consenso prestato nella fede. Nella sua materna carità, continua il Concilio, si prende infatti cura dei fratelli del figlio suo ancora pellegrinanti e posti in mezzo a pericoli ed affanni, fino a che non siano condotti nella patria beata. Qual è il pericolo? Qual è l'affanno? È certamente il pericolo, l'affanno del peccato, perché è il peccato che disgrega, è il peccato che affanna, il peccato toglie il respiro, il peccato fa morire. E Maria invece la donna della vita, la donna ripiena di vita. Il Concilio l'aveva descritta come la nuova Eva, proprio così per dire come Maria stia dalla parte della vita e non dalla parte della morte, e quindi come Maria viva la sua esistenza come servizio alla vita e non come servizio alla morte. Giovanni Paolo II riprenderà tutto questo discorso quando parlerà della cultura della vita e della cultura della morte e del dovere della Chiesa di servire la cultura della vita, l'Evangelium Vitae. È parte di ciò che Maria è. Maria è al servizio della vita, perché la vita è ciò che vince il peccato, essendo il peccato disgregazione ed essendo il peccato morte, assenza di vita, perché incapacità di essere uniti a colui che è la fonte della vita e quindi Dio. Per questo, ecco, il Concilio, dopo aver descritto tutto questo, ne fa una sintesi e dice: a causa di tutto questo, proprio per questi motivi, La Beata Vergine è invocata nella Chiesa con i titoli di avvocata, ausiliatrice, soccorritrice, mediatrice. Quindi, se nella Chiesa, nella vita della Chiesa, c'è questa espressione rivolta a Maria, è per tutte queste ragioni che abbiamo detto fino adesso. È perché esiste una economia della salvezza, perché questa economia della salvezza fa riferimento alla storia di Israele, perché in questa storia di Israele c'è un'eccelsa figlia di Sion, la quale per grazia diviene colei che dà carne al Verbo, e dando carne al Verbo fa sì che Dio, il Verbo, lo Spirito possano portare avanti l'opera di salvezza e di redenzione dal peccato, e quindi l'opera di salvezza e di redenzione a beneficio dell'umanità. E tutto questo è annunciato dalla Scrittura ed è condensato nella professione di fede della Chiesa. Questo è ciò che il Concilio ci aveva detto fino a questo momento. Per tutte queste ragioni, allora Maria è invocata nella Chiesa appunto come avvocata, mediatrice, ausiliatrice. Se lei è la donna a servizio della vita ed è quella donna che esprime la sua femminilità attraverso una carità materna, quindi attraverso una carità che riempie tutto il suo essere, dirà Giovanni Paolo II nella Redemptoris Mater, tutto il suo io femminile. Ecco, qui ci sono le radici nel discorso conciliare di questo io femminile di cui parlerà Giovanni Paolo II. Proprio perché Maria è questa donna che con tutta se stessa è al servizio permanente della vita, il munus salutiferum, un servizio permanente, così come la maternità è una realtà permanente, perché permane nei suoi effetti e permane in colei che l'ha sperimentata, costituendo un prima e un dopo nella sua vita e costituendo poi ciò che si prolunga, almeno umanamente, che si prolunga nei figli. Allora, proprio perché Maria è al servizio permanente della vita ed è al servizio permanente indelebile della vita, così come le madri sono permanentemente segnate dal fatto di essere madri, allora proprio per questo Maria è invocata come ausiliatrice, soccorritrice, mediatrice. Quindi Maria è colei che ora nel cielo intercede per noi perché si possa realizzare il servizio permanente alla vita. E la Chiesa, Vergine Madre come Maria, è la comunità dei credenti posta al servizio permanente della vita. Quale vita? La vita nuova in Cristo. Perché, come abbiamo visto, l'economia indica l'incarnazione del Verbo e quindi, nei termini del Vangelo di Giovanni, indica la vita che il Verbo è e la vita che il Verbo viene a donare agli uomini perché sia luce, perché sia speranza, perché sia rigenerazione, non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono generati. E guardate la finezza del Concilio, che parla non dei figli di Maria, ma dei fratelli del figlio suo, proprio per evitare qualunque confusione, per evitare qualunque obiezione che possa dire Maria è stata posta sullo stesso piano di Cristo, sullo stesso piano di Dio, che è l'obiezione ancora di tanti nostri fratelli e sorelle del mondo della Riforma. Non è così. Maria si prende cura dei fratelli e delle sorelle, ovviamente, del figlio suo. La singolarità di Maria è in rapporto a Cristo, ed è in rapporto a Cristo che si gioca questa sua nuova maternità nell'ordine della salvezza. È una maternità che dipende da Cristo, è una maternità che ha la sua origine in Cristo, è una maternità che porta a Cristo i fratelli del figlio suo. Appunto, il Concilio non dice i suoi figli. Per questo, quindi, tutto ciò non va però inteso questo però va inteso in modo che nulla detragga o aggiunga alla dignità e alla efficacia di Cristo unico mediatore, ciò che abbiamo appena detto. I fratelli del figlio suo, la maternità di Maria dipende da Cristo, porta a Cristo, è subordinata a Cristo, è Cristo l'origine. E infatti il Concilio continua: nessuna creatura può mai essere paragonata col Verbo incarnato e Redentore, ma come il sacerdozio di Cristo è in vari modi partecipato dai sacri ministri e dal popolo fedele, e come l'unica bontà di Dio è realmente diffusa in vari modi nelle creature, così anche l'unica mediazione del Redentore non esclude, ma suscita nelle creature una varia cooperazione partecipata dall'unica fonte. Il Concilio qui riprende ciò che abbiamo già accennato prima. È la struttura dell'alleanza in termini biblici. Perché? Perché l'alleanza indica una chiamata e una missione da parte di Dio, come sappiamo dai tanti racconti di alleanza che sono presenti nella Scrittura. E la chiamata e la missione che Dio affida fanno sì che si entri a far parte del popolo dei credenti. Ecco allora il sacerdozio di Cristo partecipato in vario modo dai sacri ministri e dal popolo fedele. E dall'altra parte, per poter entrare nell'alleanza occorre che ci sia la realtà della nostra coscienza, la realtà della nostra libertà, la realtà della nostra dignità personale. Ed è quanto il Concilio dice: la bontà di Dio è realmente diffusa nelle creature. Noi possiamo dire che la bontà di Dio è realmente diffusa in ogni creatura perché noi sperimentiamo la nostra dignità di persone, la nostra dignità di spiriti incarnati. Ecco come facciamo a dire che la bontà di Dio è diffusa su tutte le creature. Proprio perché la realtà personale è il primo segno di questa bontà. Maschio e femmina li creò e vide che era molto buono e anche molto bello, perché Tov vuol dire in ebraico sia buono sia bello. Quindi la mediazione di Maria, che è una mediazione singolare, irripetibile, ma nella quale si realizza la mediazione a cui è chiamato ogni essere umano, perché ogni essere umano è persona chiamata a dialogare con Dio, e la mediazione cui può guardare la Chiesa, perché lì dove si realizza l'incontro con Dio, lì c'è la Chiesa. Quindi, nonostante la mediazione di Maria sia unica e irripetibile, ma in essa si può vedere riflesso, realizzato in pienezza, ciò che è la mediazione di ogni essere umano e della Chiesa, proprio per questo noi possiamo affermare, dirà subito dopo il Concilio, che questo compito subordinato di Maria, la Chiesa, quindi la totalità del popolo di Dio, pastori e fedeli, non solamente una parte, ma la Chiesa, quindi tutta la totalità del popolo credente di Dio, non dubita di riconoscerlo apertamente, continuamente la sperimenta e la raccomanda al cuore dei fedeli, perché sostenuti da questo materno aiuto, essi più intimamente aderiscono col Mediatore e Salvatore, realizzino cioè la loro realtà di sacramentum, veluti sacramentum, quella realtà che abbiamo ricevuto nel battesimo e quella realtà che ci fa essere Chiesa. Ecco, io credo che possiamo terminare questa lettura Spero, ecco, di essere stato abbastanza chiaro. Mi dispiace, ecco, di questa difficoltà del testo, forse non immediatamente percepibile, ma vi invito, ecco, a riprenderlo a casa, a rileggerlo a casa, proprio cercando di rivedere queste connessioni che abbiamo tentato di far venire a galla, proprio perché quando si parla di Maria si parla dell'essere umano e si parla della Chiesa. Essere umano e Chiesa non sono mai separati. Ricordatevi di come Giovanni Paolo II sintetizzerà tutto ciò che è detto nel numero 62 della Lumen Gentium, dicendo: l'uomo è la via della Chiesa, perché sulla via dell'unione tra Cristo e l'uomo la Chiesa non può essere fermata da nessuno, e Maria è proprio colei che precede la Chiesa in questa unione tra Cristo e l'uomo. È la sua mediazione singolare e irripetibile, è la sua intercessione attuale, perché appunto la sua intercessione attuale è il servizio all'Evangelium Vitae, cioè è il servizio a che i fratelli del Figlio suo portino il frutto che il Figlio suo vuole che essi portino. Grazie.
Nostra grazie a Padre Gian Matteo per questa lezione, un'autentica lezione attraverso un testo fondamentale del Concilio Vaticano II, il cuore, potremmo dire, da cui tutto è partito e attorno al quale tutto si è poi raccolto nell'esposizione del capitolo ottavo della Lumen Gentium, la mediazione di Maria. Grazie di aver sottolineato con tanta profondità alcuni di questi elementi che il Concilio sembra quasi redazionalmente avere posto lì, ma non è mai sempre e solo come redazione. È stato lavorato a cesello il capitolo ottavo e ogni parola è stata pesata e soppesata, per cui quello che ci è stato detto da Padre Gian Matteo è in fondo l'esposizione di ciò che a retromonte sta nella redazione di questo testo. Grazie Padre Gian Matteo. Forse, se permetti un elemento, se qualcuno ha qualcosa da chiedergli, un elemento solo vorrei aggiungere su questo numero 62, non sottolineando molto il tema della mediazione quanto del servizio, il munus della Vergine, che è un munus singolare, ma non dissociato da noi, perché anche lei nell'opera della salvezza è la prima fra tutti, ma non la sola, che coopera con Cristo alla salvezza del mondo. È prealis generosa socia, prima di tutti gli altri, è la più generosa compagna del Salvatore e compartecipe dell'opera della salvezza. Un elemento forse aggiuntivo che la Vergine nella sua, chiamiamola molteplice intercessione, nella sua carità materna dal cielo come madre, non si preoccupa solo, perché tu sei in una parrocchia, sei viceparroco, sai cosa vuol dire il peso perciò dell'apostolato parrocchiale e quindi di come condurre passo passo i fedeli verso le fonti della salvezza e a Cristo Salvatore, ma si preoccupa anche dei fratelli del suo figlio Gesù, peregrinanti, posti in mezzo a pericoli e affanni. Questo inciso è stato volutamente introdotto in concilio ed è stato volutamente aggiunto nel concilio stesso dal concilio per dire che la Madonna non si disinteressa degli affanni e delle tribolazioni nelle quali anche fisicamente, anche socialmente noi tutti ci troviamo tante volte. Quindi la sua carità materna è una carità che si estende a tutta, non soltanto la persona umana, ma la situazione contingente, peregrinante di tutto il popolo di Dio e di tutta la famiglia umana. Grazie. Voi qualche domanda? Vieni. Sì.
Grazie per i chiarimenti. Io non sapevo di questi sabati mariani e ho potuto partecipare per la prima volta stasera. E ringrazio nostro Dio, quindi. E quindi volevo sapere, per curiosità, così come chiarimento anche per tutti, quindi personalmente, per curiosità, come mai, il male, cioè appena si nomina il nome della Madonna oppure ancor più del nome di Gesù Cristo si scatena come una che non si capisce, scusate l'ho detto in modo umoristico, però ognuno di noi del genere umano, cioè è una curiosità che ancora non, vabbè, è un mistero, vabbè.
Ma questa è una cosa per esempio attestata da tanti esorcisti, che la reazione del demonio nei casi di vera possessione, chiaramente, o di vera ossessione, quando si chiede l'intercessione di Maria è una reazione furente. Ma questo perché Maria è l'unica donna sulla quale il demonio non ha potuto mettere nemmeno per un istante il suo dominio, a differenza nostra, perché noi riceviamo il peccato di origine e quindi vuol dire che non siamo pienamente liberi dalla schiavitù del male, non fosse altro nella forma del male ricevuto prima ancora che del male fatto, perché il male ricevuto ci porta poi a nostra volta ad imitarlo. E allora, siccome il demonio questo in Maria non lo può trovare per grazia, perché lei è la concezione immacolata, allora la reazione che il demonio ha nei confronti di Maria è una reazione di violenza immane, perché è tutto il suo furore. Maria è il segno della sua sconfitta. E allora, di fronte al segno della sua sconfitta, il demonio non può che tirare fuori il peggio di sé, ma il peggio di sé che, proprio perché c'è Maria che lo ha sconfitto, è un peggio di sé destinato, per grazia di Dio, e se c'è la nostra cooperazione, a rimanere completamente sterile.
Grazie. Grazie. Ritorniamo allora al tema fondamentale col quale è partito e che rimane. Tutti siamo in Cristo mediatore, mediatori. Tutti siamo in Cristo, che è l'unico mediatore, è l'unica mediazione, ma in Lui, partecipata da Lui, anche noi possiamo avere ed abbiamo una mediazione. Ecco allora che Padre Gianmatteo ci ha ricordato cosa il battesimo ha fatto di noi, un popolo sacerdotale, regale e profetico. E chi è il sacerdote? Se non il mediatore costituito, come dice il libro dell'Esodo e la Sacra Scrittura, la lettera agli ebrei, il mediatore costituito tra Dio e il popolo, quindi tutti partecipando del sacerdozio di Cristo, l'immagine è stata introdotta volutamente, nel numero 62, siamo tutti investiti di un compito mediatore, non solo lei, ma anche noi. Lei assunta in cielo, ha sottolineato, lei nella pienezza della vita oggi, lei nella capacità che noi neanche possiamo sognare, perché non sappiamo cosa vuol dire essere assunti in cielo anima e corpo, nella pienezza di Dio, quindi nella universalità del suo dono, ma anche noi, ciascuno coi doni ricevuti, ciascuno con la grazia a cui può rispondere e deve rispondere liberamente, ciascuno di noi è costituito mediatore per gli altri, nella Chiesa, e con tutta la Chiesa, sacramento universale di salvezza, mediatori per tutta l'umanità e per tutta la storia umana, e cioè dal primo Adamo all'ultimo che esisterà sulla Terra. Pensate allora che questo numero 62 che cosa fa? è uno specchio per ciascuno di noi, è un impegno con la Vergine Santa nella Chiesa per essere davvero tanto più alti, lei assunta in cielo, tanto più alti nella grazia ricevuta, nella santità, per essere tanto più vicini e più larghi nel poter, così dire, essere mediatori, intermediari di grazia e di ogni misericordia del Signore. Voi? Le viviamo, sono le cose vere, quelle di ogni giorno, la messa che celebriamo, la preghiera che facciamo, liturgiche, la nostra stessa personale donazione al Signore, perché, per chi, come? Ecco la Vergine, nelle sue mani immacolate, e con lei, mai senza di lei, perché Dio l'ha posta, nessuno la può togliere. Ci troviamo allora con Padre Gian Matteo, che ringraziamo ancora nuovamente, una splendida lezione della quale ho imparato tanto anch'io. E adesso non fuggite, perché lo scrive il Concilio Vaticano II, che non si deve fuggire quando viene donato qualche cosettina che ci dà la gioia di condividere insieme l'essere comunità di salvezza, e cioè comunione di santi.